Buongiorno Carlotta Moccetti, bentornata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, le carte di credito ci aprono un mondo, perché ci sono gli esercenti che dicono: sotto una certa soglia, supponiamo io voglio pagare 7 franchi, sotto una certa soglia, ecco, non mi diventa conveniente, che dico sì, Elisa, va bene, puoi pagare con la carta. D'altro canto, sempre più spesso noi utilizziamo la carta di credito come mezzo di pagamento. Quindi siamo molti di noi sia gli utilizzatori per pagare, e spesso molti di noi sono anche nell'altro ruolo, quello delle persone che devono incassare. E allo stesso tempo, quando vogliamo avere una carta di credito, ci facciamo delle domande, insomma si spera, perché a volte ci sono dei costi che non conosciamo, di questo che vogliamo capire oggi.
Esattamente, diciamo che sicuramente la comodità si paga in tutti e due i sensi, perché gli esercenti hanno delle commissioni, noi abbiamo dei costi, magari non sempre ce ne rendiamo neppure conto. È vero che secondo una recente ricerca che è stata fatta dall'Università di Scienze Applicate di Zurigo, il 29% dei pagamenti giornalieri avviene in contanti, tutto il resto è tramite varie possibilità, quindi carte di credito, di debito. Twint la sta facendo da padrone soprattutto tra i giovanissimi, e vedremo come addirittura sono quelle le commissioni maggiori che devono pagare i commercianti.
Allora, poi vi chiederò anche al nostro ospite se è vera questa commissione sotto certi importi, perché c'è poca chiarezza anche su questo. Lui, il nostro ospite, è Ivan Campari, giornalista della Borsa della Spesa. Buongiorno.
Buongiorno.
Ivan Campari, buongiorno. Lei di solito, occupandosi di queste tematiche per l'Axi, insomma di ricerche ne ha fatte parecchio. Io magari partirei proprio dalle nuove carte di credito, di debito. Sono un po' cambiate, se ne saranno accorti anche il nostro pubblico. Una volta si riceveva la carta della banca, oppure bisognava optare per una maestro, per una carta di credito. Adesso tutti hanno ricevuto un po' di default queste carte di debito. Che cosa vuol dire?
Dunque, effettivamente quello che è cambiato sono soprattutto le carte di debito, che nell'ultimo paio d'anni sono state, diciamo, rinnovate. Prima c'erano le Maestro e le VPay, dopodiché sono arrivate le Debit, Mastercard e Visa Debit. Il cambiamento principale è che questa nuova generazione di carte di debito può essere utilizzata anche per fare acquisti online, mentre in precedenza non era così.
Quindi ecco, un vantaggio di cui alcuni non si rendevano conto. Possono essere utilizzate anche all'estero?
Allora, di solito sì, chiaramente generalmente le carte di debito possono avere un qualche problema in più a livello di accettazione rispetto alle carte di credito, però nella stragrande maggioranza dei casi dovrebbero funzionare.
Un'altra domanda che mi è venuta sulla carta di debito, scusami Carlotta, all'estero, e ho pensato subito, un'auto a noleggio. Io una grande differenza che sapevo tra le due, ma chiedo al signor Campari se è vero, è che con una carta di credito posso noleggiare un'auto, forse con la carta di debito no?
Effettivamente, a quanto pare, in molti casi è così, dico a quanto pare, perché in realtà ci sono esperienze diverse, ci sono persone che dicono che loro hanno potuto riservare senza problemi, cioè pagare senza problemi anche per un'auto a noleggio. Però effettivamente quello è uno dei casi che spesso si cita per dire che non sempre l'accettazione delle carte di debito è completa. Ecco.
Ecco, le carte di debito sono di solito collegate comunque ad un conto, quindi quello che è l'importo pagato viene anche immediatamente addebitato, mentre invece la carta di credito normalmente viene tenuta lì per tutto il mese, la mensilità, e poi alla fine si riceve la montante tutto in un colpo.
La differenza è proprio questa, la differenza principale: quindi le carte di debito sono collegate a un conto bancario, quando io prelevo denaro da questo conto oppure uso la carta per fare degli acquisti, ecco che il denaro esce in tempo reale, diciamo, dal conto bancario a cui sono collegate. Non è così per le carte di credito, in cui appunto solitamente si paga la fattura alla fine del mese, quindi è come se per un mese non pago veramente i soldi che sto spendendo, ecco.
Però esistevano già, cioè io mi chiedo, cioè quando tu di solito col tuo conto chiedi la carta di credito, magari te ne danno un paio per te e il tuo partner, adesso non lo so, però poi ti danno quello che veniva chiamato il bancomat per il prelievo, quindi era legato cioè esistevano già, perché questa cosa della carta di debito adesso se è una cosa, è una novità, ci sono sempre state?
No, non è una novità, infatti ci sono le carte di debito, ci sono da moltissimo tempo. La novità principale, non di quest'anno, ma dell'ultimo paio d'anni forse, è che appunto adesso la netta maggioranza delle carte di debito possono essere utilizzate anche per fare acquisti online. Questa era un po' la grossa differenza con le carte di credito in precedenza.
Ecco, quello che dicevamo prima è che comunque tutte queste comodità hanno un costo, no? Vengono apprezzate, io non devo necessariamente avere sempre del contante con me, ci sono le spese impreviste, molti lo utilizzano soprattutto se vanno all'estero, così non devono fare conti di quanto contante portarsi, cambiare i soldi, poi magari non trovo quello che volevo, mi rimangono lì i contanti, insomma, ecco. Però tutta questa comodità, come dicevamo, ha un suo prezzo, un prezzo sia per chi la carta di credito l'utilizza e però anche per gli esercenti. Noi siamo partiti proprio dalla notizia che gli esercenti si stanno un po' lamentando perché, a dipendenza poi del provider con i quali lavorano, quindi le ditte che gli forniscono i terminali che servono proprio per il pagamento con la carta di credito, hanno delle leggere differenze, sono comunque spese abbastanza importanti.
Effettivamente è così, si tratta di un servizio che bisogna pagare. Lo pagano, diciamo, sia gli esercenti che i consumatori. I consumatori forse rendendosene meno conto, nel senso che in maniera più indiretta, no? Però per esempio prima parlavate dell'utilizzo all'estero delle carte di pagamento, ecco che generalmente in realtà pagare in valuta estera porta a delle commissioni piuttosto elevate. Per chi utilizza le carte spesso si tratta del 2%, e in più c'è un tasso di cambio che è lungi dall'essere favorevole di solito. Bisogna però dire che esistono anche delle carte che ovviano a questo problema.
E naturalmente adesso vogliamo un po' capire di che si tratta. Abbiamo altre domande, intanto leggo un po' questo sentimento anche da parte di qualche messaggio. Un ascoltatore dice: come imprenditore ho dovuto acquistare l'apparecchio per le carte di credito, il costo era di oltre 2.000 franchi e oltre a quello c'era la commissione che variava, questo a seconda del settore. In sostanza l'ascoltatore dice: era troppo cara, genera costi all'azienda, alla fine che tu devi riversare sul cliente, su chi è, su chi in quel momento sta pagando. 076 321 1113, abbiamo gli Stereophonics, il tempo per voi di formulare qualche domanda che tra poco rivolgiamo a Ivan Campari. Ne abbiamo molte anche noi, ci siamo chiarite forse le idee sul discorso carta di credito, carta di debito, ma adesso andiamo avanti. Allora, vedo qualche messaggio che dice, per esempio, adesso faremo anche dei nomi, PostFinance consiglia di pagare in valuta estera e garantisce il cambio in franchi al rientro, perché si parlava di quando si paga in valuta estera che ci può essere una commissione. Qualcun altro ci scrive, per le carte di credito classiche, tipo Visa, Mastercard, adesso vedo che certi la propongono gratis, altri che la chiedono, la rilasciano a 100 franchi all'anno, ma da chi la propone gratis bisogna aspettare che ci sia un recupero di questa tassa regalata in un'altra maniera, insomma, come per dire, facciamoci delle domande. Volete sapere voi invece di che cosa ci siamo interrogate noi durante gli Stereophonics? Ci siamo chieste, ma siccome la polemica di cui parlava Carlotta Mocetti viene dalla Svizzera romanda, dove c'era qualche esercente, si lamentava e diceva: se io faccio pagare al mio cliente con la carta di credito un caffè, ho un margine nella commissione che devo dare alla banca per questa transazione solo del caffè troppo bassa. E in realtà tra di noi ci stavamo dicendo: ma può essere, nel senso, il caffè o la busta di la tazza di tè è dell'acqua con un po' di miscela che viene nel caso del caffè dal caffè, nel caso del tè da tutto quello che c'è dietro. E poi però ci dicevamo: c'è anche la pulizia della tazza, c'è il riscaldamento del locale, c'è l'affitto dei muri. Insomma, ha senso il disagio dell'esercente che stava raccontando a RTS il suo problema?
Ecco, diciamo che quell'esercente spiegava: io comunque sia che incassi un caffè oppure un pasto completo, ho praticamente la stessa commissione. Quindi che cosa sta succedendo? Alcuni esercenti non accettano più il pagamento con carta di credito, Twint oppure carta di debito per importi prezzi inferiori ai 10 franchi. Dicevano anche, magari mi arriva una tavolata di 5 persone, poi pagano la loro mano, ognuno paga il suo e io pago 5 volte la commissione dei caffè. Se invece si mettessero d'accordo, paga uno, si mettono poi a posto tra di loro e la commissione la pago una volta sola. Sono ovviamente delle proposte, è stato evidentemente tirato in ballo anche Mister Prezzi, che ovviamente sta vegliando e sta prendendo delle posizioni, delle decisioni anche in questo senso, Ivan Campari.
Sì, Mister Prezzi gioca sempre un ruolo anche in questo ambito. Per esempio, prima si parlava delle nuove carte di debito, ci sono state delle lunghe negoziazioni fra l'ufficio della sorveglianza dei prezzi e diversi dei provider, che hanno portato a dei risultati molto concreti, perché è stato messo un tetto alle commissioni massime previste. Quindi certo, si può sempre dire che le commissioni sono comunque troppo alte, ma senza l'intervento di Mister Prezzi sarebbero state molto più alte.
Esattamente, se non erro mette un tetto massimo che dovrebbe essere intorno ai 2 franchi, giusto, per quello che riguardano i pagamenti di Twint. Anzi no, su Twint non ha ancora preso posizione, sulle carte di debito le maestro, mentre invece per le tradizionali carte di credito un massimo di 3,50.
Sì, dipende sempre dopo dal tipo di carta, però sono stati messi dei tetti massimi, il che è importante soprattutto per le transazioni elevate, che potevano poi portare delle commissioni veramente, veramente molto alte. Effettivamente il capitolo di Twint, se non sbaglio, è ancora un po' un cantiere aperto.
Beh, noi adesso abbiamo parlato di quello che riguarda la posizione e i costi degli esercenti. Tante volte noi tutti utilizziamo poi questo tipo di pagamento, quindi queste carte, sempre più facilmente, non sempre siamo coscienti di tutto quanto poi ci venga addebitato. Si diceva per esempio di, oltre a commissioni, cambi sfavorevoli, poi ci sono in alcuni casi dei fissi per ogni transazione fatta. Bisognerebbe sempre anche un po' spulciare bene, capire quanto sull'arco di un anno paghiamo, e si parla davvero di parecchie centinaia di franchi così in commissioni.
Effettivamente è così, e non ci si rende conto delle commissioni che si pagano. Bisognerebbe guardare bene le condizioni generali prima di decidere su quale carta puntare per farsi un'idea, ma c'è poi anche proprio l'effetto dell'aumento dei costi, no? Perché quello che io capisco che molti esercenti si lamentino di questi costi aggiuntivi, però in realtà molto spesso loro non fanno altro che poi girarli sui consumatori, e quindi alla fine, in ultima istanza, molto spesso è il consumatore che paga. Questo può avvenire in una maniera, diciamo, più trasparente, trovo più corretta, quando ci sono degli esercenti, dei venditori che proprio specificano, a seconda del mezzo di pagamento utilizzato, bisognerà pagare praticamente una commissione aggiuntiva, ecco, che non fanno altro che diciamo, scaricare questi costi sul consumatore, però in maniera trasparente, mentre invece in altri casi c'è semplicemente un aumento dei prezzi generalizzato per tutti.
Ecco, lei ovviamente ha fatto un po' delle piccole ricerche per i suoi articoli, ha qualche consiglio? Ci sono dei pagamenti migliori o più consigliati rispetto ad altri?
Ma secondo me ogni persona deve guardare un po' alla sua situazione. Ci sono dei consigli generali che si possono dare, per esempio quali carte possono avere commissioni più o meno elevate per fare certi tipi di operazioni. Per esempio, se si tratta di prelevare denaro contante, le carte di debito generalmente non hanno alcuna commissione, mentre prelevare denaro contante ad un bancomat con una carta di credito comporta delle commissioni non indifferenti, quindi meglio evitare di prelevare con carte di credito, farlo con carte di debito. Per quanto riguarda le commissioni sul cambio, sui pagamenti in valuta estera, ci sono carte che hanno commissioni più basse, o addirittura anche carte che non hanno commissioni. Cito Revolut per dire l'esempio più conosciuto, anche se poi bisogna guardare bene se sono adatte a sé, perché per esempio Revolut sono carte prepagate che non sono quindi accettate proprio dappertutto e che richiedono l'utilizzo di un'app, quindi bisogna avere una certa dimestichezza con lo smartphone, ecco.
Beh, tutti conosciamo comunque anche proprio i nomi di alcune carte, no? C'è la Mastercard, c'è la Visa, insomma, le commissioni variano anche a seconda proprio della marca, di chi le emette, oppure sono in linea?
Ma ci possono essere delle differenze, vale la pena guardare le condizioni generali. Dal punto di vista dei venditori, le American Express sono probabilmente quelle meno apprezzate perché hanno delle commissioni più elevate per chi vende rispetto alle Visa e alle Mastercard di solito, e hanno anche, mentre invece tendono ad essere più apprezzate da chi compra perché danno delle ricompense tipo cashback e cose del genere più elevate, però appunto è come se questi soldi li sottraggono a chi vende, quindi questo ha la conseguenza che molto spesso hanno un'accettazione più bassa, non vengono accettate dappertutto, ecco. Dopo ci possono essere delle differenze soprattutto fra il tipo di carta, se è prepagata, di debito o di credito.
Possiamo dare anche qualche consiglio concreto ai nostri ascoltatori? Sicuramente è importante controllare sempre e spulciare bene quando arriva il resoconto della carta di credito, come si diceva. Poi da soli ci si rende conto anche di quanto ci sono costate le cose, quante commissioni, quanti soldi in più abbiamo speso, d'accordo. Però può esserci anche a favore il fatto che quando si usa una carta e non si tiene nel dettaglio magari in un libretto, Marco, ho speso qui, ho speso là, ci si lascia prendere un po' la mano e poi ci si sorprende davanti al risultato finale. Con questo dettaglio si cerca di mantenere la situazione bene sotto controllo?
Sì, effettivamente questa secondo me è una funzione utile di questi mezzi, che permette di veramente di vedere nero su bianco come stiamo spendendo i nostri soldi, mentre invece pagando in denaro contante, a meno di marcare effettivamente su un foglietto o su un quadernetto, e in pochi lo fanno, non ci si ricorda più come sono stati spesi i propri soldi. Io consiglio di utilizzare le app laddove possibile per monitorare in maniera ancora più efficace le proprie spese, ma anche perché danno diverse funzioni come poter bloccare la propria carta autonomamente in qualsiasi momento per difendersi da furti o truffe.
Per difendersi si potrebbe anche per esempio impostare un limite di spesa mensile?
Sì, questa è una buona idea, una cosa che io consiglio, cercare di mettere un limite non troppo alto sia per tutelarsi da problemi di questo tipo, ma anche magari per mettere un po' in controllo alle proprie spese, evitare di farsi prendere la mano. Quando il limite è raggiunto, la carta per quel mese diciamo non funzionerà più.
Ivan Campari, forse è un dubbio un po' più digitale che da carta di credito. Ormai si possono associare le nostre carte di credito a delle applicazioni che abbiamo tutti sul telefono. Ci siamo domandate, ma se adesso con i sistemi di sblocco, per esempio di riconoscimento facciale del telefono, la mia carta, quanto devo temere nell'avere la carta digitale sul telefono, visto che può essere sbloccata in una maniera così relativamente semplice? Non lo so, svengo, qualcuno può utilizzare la mia faccia mentre io non sono cosciente?
Beh, sarebbe già un caso un po' particolare.
Immagino, però ce lo siamo domandato.
Effettivamente penso che si possano sempre immaginare delle situazioni in cui si subisce un qualche tipo di truffa, però di per sé il fatto, per esempio, che sia necessaria un'impronta digitale o un riconoscimento facciale, io la vedo come una sicurezza in più, perché è comunque più semplice sottrarre un codice PIN e utilizzarlo.
Ah no, io invece immagino il mio corpo abbandonato da qualche parte, qualcuno che mi taglia le dita e mi prende l'altro.
Come sei truculenta.
E poi lo usa per aprire il mio.
Io invece devo dire che ho cambiato completamente il mio approccio alla carta di credito da quando l'ho collegata alla wallet, al portafoglio digitale del mio telefono, e adesso pago tutto col telefono. Anzi,
non so,
magari qualcuno pensa, non offrirà da bere, da mangiare lei perché è senza portafoglio, no, pago tutto col telefono.
No,
frego tutti così.
Ecco, magari per la sicurezza, Ivan Campari, sarebbe bene anche mettere il riconoscimento a due fattori.
Quella è una cosa sicuramente consigliabile, soprattutto quando si fanno acquisti online. In questo modo si riceve questo SMS di conferma, o a volte appunto è richiesta con un codice di conferma, a volte è richiesta una conferma proprio tramite impronta digitale. In modo che, per esempio, se qualcuno ci ruba la carta, avrà più difficoltà ad usarla per fare acquisti online, perché riceverà questa richiesta di conferma, insomma.
Bisogna fare attenzione anche comunque quando questa carta di credito viene utilizzata per fare i prelevamenti, no? Ecco, è forse lì che abbiamo le commissioni maggiori, non tanto quando si paga al ristorante. Ci sono delle carte che addirittura fatturano 5 franchi per prelevamento, per esempio.
Sì, effettivamente prelevare denaro contante con le carte di credito non è mai una buona idea. Si pagano delle commissioni che possono essere anche ben di più di 5 franchi, perché spesso c'è un minimo, ma poi dopo c'è anche una percentuale di quello che si preleva. Conviene in quel caso prelevare con le carte di debito che non hanno commissioni per il prelevamento.
Ivan Campari, praticamente siamo ai saluti finali. Voi come Borsa della Spesa sicuramente compilate delle, non dico delle classifiche, ma fate delle valutazioni anche in questo senso. Ci può dire chi da questo punto di vista si è comportato, tra virgolette, in maniera più amichevole nei confronti dei propri clienti, chi chiede commissioni più basse, un istituto di credito che sembra essere più conveniente?
Ma a dire la verità, se stiamo parlando di delle diverse compagnie delle carte, secondo me bisogna guardare i casi specifici, anche perché molte carte sono, nascono da delle partnership, per esempio fra un'azienda che mette la carta e un negozio, quindi secondo me non c'è una scappatoia, bisogna guardare bene le condizioni generali, bisogna prendersi il tempo di verificare quali saranno le commissioni che si dovrà pagare utilizzando una certa carta.
Insomma, fare un po' di compiti a casa.
Grazie Ivan Campari. Io volevo tentare, Elisa, di rispondere un pochettino alle tue domande, nel senso che per quello che riguarda la carta di credito, l'abbiamo capito, è un mondo a sé, ci sono...
No, semplicemente proponevo magari di rispondere velocemente a qualche altro quesito dopo gli stadio.
Va bene.
E salutiamo, ringraziamo Ivan Campari che è stato con noi, giornalista della Borsa della Spesa che si occupa sovente di questi temi, per averci risposto sia dal punto di vista del consumatore che dell'esercente. Grazie, buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti.
Sono gli stadio su Rete 1. Carlotta Mocetti ha fatto, diciamo così, una prova su strada andando a vedere, ma se io oggi volessi avere una carta di credito, vediamo un po' chi me la offre, cosa mi fa pagare.
Allora, la carta di credito è veramente una giungla, perché come diceva anche Ivan Campari, molte di queste carte, non so se si dice Visa, la puoi comprare da diversi istituti di credito e spesso sono anche associati ad alcuni negozi, per cui tu, non so, hai la Migros che ti propone compra la carta maestro tramite noi, te la regaliamo gratis e non devi, come quando l'acquisti per esempio tramite la banca, pagare una tassa annua di 50 o 100 franchi. Poi anche a seconda dell'istituto che te la offre la tassa annuale varia molto. Uno si lascia magari attirare, oh, me la danno gratis perché devo pagare la tassa annua. Bisogna poi guardare tutto il resto delle condizioni, perché poi appunto per ogni singolo pagamento le commissioni sono molto diverse e quindi alla fine conviene magari in molti casi pagare anche 50 franchi annui di tassa, perché poi si risparmia tantissimo sulle commissioni. Quindi lì è difficile dare un consiglio, ogni persona deve davvero spulciare un pochettino e vedere che cosa fa al fatto suo, al caso suo. Siccome abbiamo parlato invece di carte di debito, che adesso stanno sostituendo automaticamente quella che è la carta della tua banca, del tuo istituto di credito, dove vai a prelevare sul tuo conto. Ecco, anche con queste l'abbiamo visto, si può pagare al bancomat, si può acquistare all'estero, si può pagare online. Ovviamente anche queste hanno un costo, non è una tassa base annua, ma ogni banca ha il suo costo, non potevo guardarle tutti, diciamo che ho guardato gli istituti che
maggiori,
tutti abbiamo, insomma. Allora, Banca Stato, c'è una tassa di 12 franchi al mese per il pacchetto, quindi per avere il conto corrente lì. I prelievi al bancomat dell'istituto di credito sono gratuiti, così anche negli altri bancomat di altre banche.
Ok.
Mentre all'estero c'è una commissione, una percentuale sull'acquisto. UBS, il pacchetto costa 10 franchi al mese per tutti i prelevamenti all'UBS, è gratuito, ce ne sono due gratuiti nelle altre banche al mese, gli altri vengono pagati 2 franchi.
Ok,
quindi
perfetto.
Attenzione, perché non
due
tutti lo sanno.
Ne fai più di due.
Raiffeisen, 11 franchi il pacchetto al mese, come sempre gratis qualsiasi prelevamento nelle banche proprie, 2,50 sempre in qualsiasi altro bancomat. corner, ho tentato in tutti i modi, parlano di trasparenza su ogni pagina, ma io i costi non li ho trovati, bisogna proprio contattare la banca e farsi fare una consulenza personale.
Però mi interessa questa cosa, Carlotta, perché si può pensare, Carlotta ne sa più o meno come noi che siamo all'ascolto, e in effetti, cioè, se io, che mi sento mediamente una frequentatrice di internet, non riesco a trovare le informazioni, mi dico... o proprio oggi non è la mia giornata, oppure le hanno un po' nascoste queste informazioni. Interessante.
Ecco, e poi ho provato da ultima, è chiaro, no? Di banche ce ne sono tantissime, adesso non siamo patti chiari, che evidentemente fanno una ricerca seria e completa, voleva essere così una piccolissima indagine sui due piedi. Ho pensato alla Banca Popolare di Sondrio, la BPS, anche perché so che tantissime persone che lavorano qui e magari risiedono all'estero la utilizzano. Ha dei costi relativamente bassi, il pacchetto costa solamente 5 franchi al mese, e non sono state scritte però le condizioni di prelevamento ai vari bancomat. In generale vi rendo anche attenti un po' sui costi di apertura, chiusura, insomma il cartaceo. Ci sono delle banche che addebitano anche qualsiasi operazione online una piccola commissione, altre invece la fanno gratuita, e ho trovato addirittura una banca che persino quello che viene fatto allo sportello ha una sua tassa base di 2,50.
No, se uno pensa vado allo sportello, in realtà in questo caso gli addebitano anche quel tipo di operazione.
Esattamente, anche vabbè. Online dici faccio tutto io, 0,75 per ogni operazione online.
Grazie Carlotta, naturalmente come dicevi la cosa di base è informarsi, nel caso contattare il proprio istituto di credito o chiedere informazioni dove eventualmente vogliamo rivolgerci, leggere bene tutto e vedere di che cosa abbiamo bisogno.
Esatto.
Noi, le mie esigenze sono diverse dalle tue, che sono diverse da quelle di Enrica, eccetera.
Io lo dico proprio apertamente, ieri ho fatto questa carrellata in internet digitando il nome della banca e scrivendo costo, conto, costo, prelevamento, e mi sono usciti gli specchietti.
Grazie. Perfetto. Carlotta Moccetti di aver fatto questa indagine su strada per noi, su strada digitale per noi. La musica di Madonna è quella di True Blue, speriamo di esservi stati un po' utili con questo nostro viaggio nel mondo del denaro di plastica, una volta si chiamava così, quello delle carte, e tra poco andremo a passeggiare nelle nostre città di notte. 10.45 dopo Madonna ci ha raggiunto in studio Roberta Nicolò, buongiorno, benvenuta.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, io la racconto proprio come l'ho vissuta, Enrica. L'altro giorno incontro Roberta Nicolò, nostra collega, già voce di Rete 1 per diverso tempo, l'avete sentita in vari programmi, adesso Roberta Nicolò lavora per alcuni programmi della nostra televisione. L'ho incontrata e dico, tanto che non ti vedo, lei, ero in giro per registrare dei documentari per la nostra televisione. E dico, ah, bello, dove sei stata? E lei mi dice, guarda, sono stata, tra le altre cose, anche in un bordello. E io, in una casa di piaceri?
È casa chiusa.
Partirei così.
Casa chiusa.
Partirei così.
Con bordello. Buongiorno, Roberta Nicolò.
Buongiorno.
Sulla parola bordello ti diamo il bentrovato.
Benissimo. Sì, sono stata tra le altre cose certo. In una casa chiusa con i miei colleghi, ma facendo un passo certo. Indietro abbiamo girato per la Svizzera, per il nostro bellissimo paese, siamo stati in tantissime città. E perché abbiamo fatto questo? Perché sulla spinta del nostro produttore che ha ideato questa trasmissione, che si chiama La 25esima Ora, ci siamo detti che è vero, le nostre città le conosciamo, ci sono stati tanti programmi che le hanno raccontate, ma la notte è una dimensione particolare, una dimensione diversa, e forse valeva la pena di andare a vedere cosa succede nelle nostre città proprio durante la notte e di incontrare tante voci, tante persone che la notte la vivono in un modo particolare o che hanno delle passioni che si sviluppano di notte. La notte è una dimensione intima, è una dimensione che ci porta ad aprirci forse anche un po' di più, no? Io mi ricordo da ragazzina le chiacchierate con le amiche, quelle che facevi la sera magari quando ospitavi la tua amica a casa e condividevi la notte, ecco che lì ti aprivi, ti raccontavi, usciva tutto quello che era il tuo lato più intimo, più profondo, no? E anche i discorsi si fanno più interessanti, ed ecco perché appunto abbiamo girato in lungo e largo il nostro bel paese alla scoperta delle storie della notte.
Come diceva Giovanotti, la gente della notte.
La gente della notte, esatto. Come persona che non vive la notte, posso testimonio, dico, tu vai in giro, per esempio, per le strade di Mendrisio o di Lugano, ti capita e cioè senti il rimbombo e l'eco della tua voce, tanto non c'è in giro nessuno. Questa cosa viene contraddetta?
No, ci sono dei momenti, soprattutto d'inverno, dove effettivamente le strade hanno un vuoto, per cui nel senso, soprattutto in certi orari, sono poche le persone che incontri per la strada. Ma non c'è solo la strada nelle nostre città, ci sono le case e aprendo una porta puoi scoprire un mondo. Abbiamo detto prima, io ho aperto anche insieme ai miei colleghi la porta di una casa chiusa e lì c'è un mondo, ci sono dei racconti, ci sono delle storie, ci sono delle voci, dei volti. E quindi dei volti che, per esempio, io parlo personalmente, ma mai avrei pensato, no, di andare a scoprire, e che nascondono e raccontano cose belle, interessanti e che ci sorprendono.
Allora, la 25esima ora sarà l'appuntamento da questa domenica alle 21.55, quindi quella che adesso chiamiamo la seconda serata, per qualcuno anche la prima, comunque la seconda serata sulla 1. Iniziate con Losanna. Che si è scoperto, Losanna?
Beh, a Losanna ci sono delle persone meravigliose, è una città bellissima. Posso dire che in particolare tra le varie voci ce n'è una che a me ha particolarmente colpito, di una persona che si chiama Elia e che ha una vita particolare durante la notte. Lui di giorno è tutt'altra cosa, è una persona molto pacata che fa un mestiere composto, ben vestito, dove ha un pubblico particolare. La sera si trasforma e diventa un altro e dà, diciamo così, vita a un'altra parte di sé, sempre la stessa persona, ma in una veste completamente diversa che stupisce, affascina. E anche lì era la prima volta che entravo in quel tipo di mondo, mi sono divertita tantissimo e credo che anche il nostro pubblico potrà stupirsi e divertirsi con lui.
Dice e non
noi.
Dice la Nicolò?
No, più che altro non dice, mi pare.
Non voglio svelare troppo
perché
sono abituata al cinema, non si spoilerà mai un finale, certo, o comunque una storia, quindi si danno dei piccoli assaggi per incuriosire, poi sta il nostro pubblico scoprire questi volti, queste storie, questi racconti e lasciarsi sorprendere.
Diamo un'idea giusto del formato, perché mi pare di aver capito che sia una cosa con degli highlight, cioè si scelgono delle storie e vengono riassunte poi in poche puntate, per cui non bisogna perderle.
Non bisogna perdere, sono 10 le puntate, sono 9 le città, perché Zurigo è una città che offre tanto, è grande, abbiamo quindi pensato di fare 2 puntate sulla città di Zurigo. Per ogni puntata ci sono mediamente 5 voci, quindi 5 racconti, 5 storie, e quindi le persone che incontriamo sono davvero tante, perché moltiplicato per 10, 5 fa 50 persone, insomma le voci sono tante, le storie sono diverse. E il formato è quello di un 26 minuti, quindi nel senso è proprio un'immersione densa.
Breve ma intensa.
Sì, breve ma intensa, che ci dà proprio lo specchio di quello che siamo.
Allora, siamo praticamente ai saluti. 3 posti che avete visitato. Io dicevo Bordello, so che siete stati in una chiesa di notte. Non
siamo stati in una chiesa
perché.
Di notte, ma in una veste anche lì veramente sorprendente. E poi c'è un personaggio che a me ha colpito moltissimo. Siamo stati in un cimitero, quello di Zurigo, con una persona speciale che al cimitero la sera e la notte medita.
Ultima domanda flash, da Zurigo mi aspetto naturalmente tante cose, dalle grandi città mi aspetto tante cose, la città che ti ha sorpreso?
La città che mi ha sorpreso di più, non ce n'è una in particolare, ma direi che Zurigo offre veramente tanto e a più livelli.
Grazie Roberta Nicolò, naturalmente vi invitiamo insieme a noi a stupirvi e scoprire il nostro paese di notte nella 25esima ora, si parte questa domenica.
Si parte questa domenica, ci tengo comunque, siamo un gruppo di lavoro molto piccolo, quindi vorrei citare il regista che è Riccardo Ferraris, Arthur Schmidt che lo ha coadiuvato con la camera, io e Carla Clawot che abbiamo fatto il lavoro di redazione d'autorato e naturalmente Nick Mottis, il nostro produttore e ideatore della 25esima ora.
E quindi immaginate che piccola ma compatta squadra c'è dietro a questo viaggio, la domenica sera, seconda serata, 5 minuti prima delle 10 di sera. La 25esima ora. Ultimi nomi che devo fare, i nostri, un po' di saluti: Elisa Manca, Enrica Alberti, Carlotta Moccetti, Alice Petroni ci sono state con voi questa mattina. Tra poco invece c'è Isabella Visetti, con lei un viaggio che ti cambia la vita, quello all'interno della sala parto. Capirete quali sono le storie tra poco con Isabella Visetti e le sue ospiti. A tutti gli auguri di un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 1 e buona giornata.